Buongiorno e benvenuti a tutti. Saluto e ringrazio in particolar modo il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, qui presente. Saluto e ringrazio il Presidente del Senato, Pietro Grasso, e il Ministro Anna Maria Cancellieri. Saluto e ringrazio tutte le autorità che hanno voluto accogliere il nostro invito per questo convegno. E voglio sottolineare il fatto che si svolga qui, proprio in questa sede, in questa sala, grazie all'ospitalità del Presidente del Senato Pietro Grasso, in continuità e in coerenza con un'iniziativa risalente a luglio di 2 anni fa, quando su iniziativa del Partito Radicale, in questa stessa sede, e grazie all'ospitalità dell'allora presidente Renato Schifani, si tenne un convegno che ebbe un ruolo decisamente importante, importantissimo per molti versi, perché mostrò e illustrò a quale livello fosse arrivato quel sistema penitenziario che rappresenta una sorta di paradigma patologico della crisi dell'intero sistema della giustizia. Voglio ricordare che in quella stessa circostanza il Presidente della Repubblica pronunciò parole che per molti di noi restano non solo scolpite nella memoria, ma costituiscono una sorta di ammonimento che non esito a definire morale per affrontare con lucidità, intelligenza e sensibilità la materia oggetto di questo incontro. Parlò di prepotente urgenza rispetto a una riforma ineludibile e indifferibile del sistema penitenziario, parlò di una condizione delle nostre carceri che ci umilia davanti all'Europa e parlò di un abisso che separava la realtà carceraria dal dettato costituzionale. A distanza di oltre 2 anni da quel convegno, dobbiamo dire con amarezza che la situazione del sistema penitenziario, lungi dall'essere migliorata, conosce un'ulteriore precipitazione. E è sufficiente questo per spiegare la ragione dell'incontro di oggi. Cedo immediatamente la parola per un saluto all'onorevole Sandro Gozi, presidente della delegazione italiana presso l'Assemblea del Consiglio d'Europa, che insieme alla Commissione straordinaria del Senato per la tutela e la promozione dei diritti umani ha voluto e organizzato il presente convegno. Prego.
Grazie Luigi, anch'io mi associo ai ringraziamenti per la presenza del Presidente della Repubblica, ringrazio il Presidente del Senato Grasso per averci accolto in questa meravigliosa e prestigiosa sala, ringrazio il Ministro Cancellieri, i relatori e brevemente voglio anch'io sottolineare come la distanza dalla Costituzione e la distanza dalla Corte, dalla Convenzione Europea dei Diritti Umani rispetto a 2 anni fa purtroppo non si è accorciata e forse si è allungata. E quella prepotente urgenza che credo abbia spinto il Presidente della Repubblica, e lo voglio di nuovo ringraziare questa volta per il messaggio che ha voluto mandare alle Camere, è che è un messaggio che ci richiama ai nostri doveri di umanità, ancora prima che ai nostri doveri legati alla Costituzione e legati alla Convenzione Europea dei Diritti Umani, perché io credo che da uomini delle istituzioni dobbiamo sempre ricordarci che un uomo non è il suo errore e un detenuto non è solo il crimine che ha commesso. e che dobbiamo ritornare alla funzione rieducativa della pena, che è l'unica giustificazione e legittimità della pena stessa. Una prepotente urgenza che è sempre di più anche europea. Siamo da 12 anni osservati speciali del Comitato dei Ministri, del Consiglio d'Europa in materia di giustizia, in particolare in materia di carceri. Più volte la Corte Europea dei Diritti Umani ci ha condannato per la violazione di uno degli articoli più importanti della Convenzione Europea, che è l'articolo 3. Noi siamo stati condannati per trattamenti disumani e degradanti che secondo la Corte avvengono nelle nostre carceri. E abbiamo da ultimo addirittura una messa in mora. Probabilmente sono pochi i precedenti per i paesi fondatori del Consiglio d'Europa di messa in mora, perché nel famoso, ormai famoso caso Torreggiani, che segue il caso Suleimanovic di 4 anni fa, la Corte ci ha intimato a risolvere in maniera strutturale la situazione delle carceri entro il 28 maggio del 2014. Su questo voglio ricordarlo, alla Camera la Presidente Ferranti ha risposto con una relazione che affronta e fa un'analisi dei temi giustamente sollevati dal Presidente della Repubblica nel suo messaggio alle Camere. Io credo che il conto alla rovescia sia da tempo cominciato e che sia urgente questa volta non solo denunciare questa situazione, ma agire come nelle sue competenze in Parlamento può agire per risolvere questa situazione. Vi ringrazio.
Grazie Presidente Gozzi, e ora do la parola con piacere al Presidente Pietro Grasso.
Signor Presidente, autorità, gentili ospiti, sono veramente lieto che il Senato e questa prestigiosa sala possa oggi ospitare questo incontro promosso dalla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani del Senato insieme alla delegazione italiana presso l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa. Ringrazio Luigi Manconi, Sandro Gozzi per l'impegno profuso nell'organizzazione di questo evento e saluto il Presidente della Repubblica che oggi ci onora della sua presenza. Il titolo di questo incontro, dedicato a una riflessione sui temi dell'amnistia, dell'indulto e della riforma della giustizia, parla di una clemenza necessaria. E come tutti sapete, l'amnistia e l'indulto sono provvedimenti di clemenza, concessi dallo Stato ai soggetti condannati per determinate tipologie di reati, rispetto ai quali la Costituzione prevede specifiche garanzie. Mi riferisco non solo all'approvazione di una legge, ma anche al quorum, ai quorum elevati richiesti per le relative deliberazioni. Non vi è dubbio che il Parlamento italiano sia sovrano rispetto a queste decisioni che per il loro rilievo istituzionale e il loro impatto sulla tutela dei diritti umani devono assolutamente sfuggire alle logiche maggioritarie che accompagnano l'ordinario procedimento legislativo. Dopo la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo dello scorso 8 gennaio, la situazione di sovraffollamento carcerario, che da anni contraddistingue la rete penitenziaria italiana, è diventata una condizione giuridicamente, oltre che eticamente, non più rinviabile. Entro il 28 maggio 2014, è stato già ricordato, l'Italia dovrà conformarsi alla sentenza, adottando rimedi strutturali capaci di ridurre realmente la popolazione carceraria e di prevenirne in futuro la crescita. Le conseguenze in caso di mancata ottemperanza sarebbero veramente gravi. Dopo la sentenza Torreggiani, la Corte di Strasburgo ha ricevuto circa 2.500 ricorsi da detenuti italiani che denunciano le condizioni cui sono sottoposti a causa del sovraffollamento. Altri 730 ricorsi sono su analoghe questioni sono ad oggi all'esame della Corte. La ricerca di una soluzione strutturale al problema è oggi una necessità per il nostro Paese. Negli ultimi anni i nostri penitenziari hanno registrato una prima riduzione della popolazione carceraria, passata dai circa 69.000 detenuti del 2010 ai 64.564 attuali. È un primo risultato molto modesto, dovuto alla legge svuota carceri sostanzialmente, cui hanno contribuito diverse misure, dalla depenalizzazione dei reati minori alla promozione di misure appunto alternative al carcere, dalla limitazione nel ricorso alla custodia cautelare all'estensione del lavoro esterno. Abbiamo però nel nostro ordinamento certe leggi che non esito a definire carcerogene, perché creano nuovi reati e quindi determinano altri condannati che poco senso ha tenere nei penitenziari piuttosto che in diverse strutture di sostegno, come per i tossicodipendenti. Strutture che vanno però adeguatamente finanziate. Oppure ci sono leggi come la ex Cirielli che diminuisce la possibilità di misure alternative, per esempio ai recidivi. D'altro canto abbiamo ottime leggi che da anni non vengono finanziate, come la legge Smuraglia, che serve a dare ai detenuti opportunità di lavoro, di formazione professionale, che serve a trasformare le carceri della vergogna nelle carceri della speranza. Dobbiamo poi affrontare il tema della custodia cautelare. Se quasi la metà dei detenuti è in attesa di giudizio è perché i processi da noi durano dai 10 ai 12 anni in tutti i gradi di giudizio. Il tema dei tempi della giustizia è basilare anche per dare certezza all'esecuzione della pena. E in questo io ho spesso proposto di bloccare il decorso della prescrizione, ad esempio nel momento in cui inizia il processo, e altre piccole riforme in questo senso che non costano nulla, non è un problema di spending review. Riforme tra cui per esempio l'improcedibilità sulla tenuità del fatto, che applicata nel processo dei minori si potrebbe applicare anche nel processo agli imputati maggiorenni. Abbiamo inoltre l'esigenza, nonostante la grave crisi economica che impone dei tagli dappertutto, di assumere un numero congruo di agenti di polizia penitenziaria. Non solo, ma da tempo non vengono indetti concorsi per nuovi direttori penitenziari, ma da tanti, tanti anni, eppure bisogna tagliare queste qualifiche professionali. C'è anche l'esigenza di risanare le tante carceri e i tanti padiglioni chiusi per problemi banali. Io sono stato spesso in carcere, non per espiazione di pena, ma per la mia professione precedente, e devo dire che spesso ho visto padiglioni chiusi appunto per piccoli problemi o soprattutto per mancanza appunto di polizia penitenziaria. Ho citato nel corso della mia campagna elettorale, io spero che sia cambiato qualcosa, ma non ne ho avuto notizia, il caso del centro di detenzione di Busto Arsizio, una struttura pensata per la detenzione di soggetti disabili, pensate, munito di piscine per le terapie, che è chiuso, mentre decine di detenuti disabili sono tenuti in centri non attrezzati, sommando pena a pena. La scadenza del 28 maggio 2014 ci impone però di agire rapidamente e andare oltre questi interventi, che pure, ne sono convinto, sono destinati a produrre risultati importanti in un'ottica di medio-lungo periodo. In questo scenario si inserisce il dibattito sull'amnistia, sull'indulto, come atti di clemenza necessari, così come sono stati rappresentati nel messaggio alle Camere dal Presidente Napolitano. Nella mia veste di Presidente del Senato, naturalmente non posso entrare nel merito delle scelte che il Parlamento sarà chiamato a compiere rispetto a questi temi, Mi limito però a richiamare la vostra attenzione sull'esigenza di considerare la riforma della giustizia come una componente essenziale di questo confronto. Del resto il sottotitolo di questo incontro lo richiama espressamente. Non possiamo infatti pensare di affrontare strutturalmente il problema del sovraffollamento carcerario senza soluzioni che a regime consentano di adeguare il ricorso alla misura della detenzione con la capacità di accoglienza dei nostri penitenziari. Il nostro ordinamento deve affinare la propria capacità di differenziare il ricorso alla detenzione in rapporto alla natura del reato, alla personalità del reo, al contesto sociale di riferimento, al fine non solo di promuovere una migliore gestione della popolazione carceraria, ma anche di individuare percorsi rieducativi mirati, perché il fine della pena deve essere sempre, come dice la nostra Costituzione, quello della rieducazione del condannato. La riforma della giustizia non preclude, anzi presuppone che si prosegua con sempre maggiore incisività nella ristrutturazione della rete carceraria, soprattutto per garantire condizioni di vita più adeguate agli standard internazionali. E non è casuale che la Corte europea dei diritti dell'uomo abbia richiamato come parametro della propria decisione proprio l'articolo 3 della Convenzione europea, che è rubricato come proibizione della tortura. Nella direzione indicata dal Capo dello Stato nel messaggio al Parlamento del 7 ottobre scorso, io devo citare il disegno di legge delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova da un lato e sospensione nei confronti degli irreperibili, che è stato comunicato alla Presidenza del Senato il 21 novembre scorso e che al più presto sarà portato in aula. Questo DDL tocca diversi aspetti segnalati già dal Presidente Napolitano e che anche a me stanno a cuore. In particolare l'introduzione delle pene detentive non carcerarie nel nostro codice penale. L'intera riforma del sistema delle pene. Quest'ultima riforma introdotta da emendamenti della Commissione Giustizia del Senato. Le modalità di espiazione della reclusione domiciliare e dell'arresto domiciliare. La depenalizzazione di fattispecie contravvenzionali disciplinate da leggi diverse dal codice penale, fra cui il reato di immigrazione clandestina, che è un reato che produce tanti detenuti. La disciplina della sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato, un sistema che altre legislazioni, anche anglosassoni, adottano. La sospensione, infine, del procedimento nei confronti degli irreperibili. Il famoso processo contumaciale va rivisto e va adeguato. Ritengo che questo complesso di interventi normativi contribuirà alla necessaria deflazione delle carceri, ma soprattutto eviterà che il fenomeno continui a riprodursi, perché questo è il problema. Sono certo che il dibattito odierno consentirà di meglio orientare il confronto politico su un tema che, investendo forse e senza forse il più fondamentale fra i diritti fondamentali, quello della libertà personale, impone scelte mature, ponderate e responsabili da parte di tutte le istituzioni. La mia pregressa esperienza di magistrato mi ha fatto conoscere personalmente le scelte tragiche cui la giustizia ogni giorno è chiamata e le difficoltà operative che spesso ne accompagnano l'esecuzione. Oggi, come Presidente del Senato, non intendo venir meno alla promessa fatta all'atto della mia candidatura di un impegno attivo per la riforma della giustizia, e lo intendo fare nel rispetto di quel ruolo arbitrale che è proprio della carica che ricopro, il quale, ciononostante, non mi impedirà certo di utilizzare tutti i poteri a mia disposizione per richiamare l'attenzione dell'istituzione che rappresento sulla necessità delle riforme che il nostro Paese è chiamato ad adottare e anche sulle relative ricadute umane e giuridiche. Ancora una volta ribadisco, facciamo sì che il carcere della vergogna diventi il carcere della speranza. Grazie.
Grazie Presidente Grasso, grazie per parole che per chi ha orecchi per intendere sono state limpide e inequivocabili. E ora do la parola al professor Vladimiro Zagrebelsky per la prima relazione di questo convegno. Il professor Vladimiro Zagrebelsky all'attività di studioso e di giurista accompagna un'intensa militanza intellettuale sui temi in questione e quindi è molto gradita la sua presenza qui, perché la coerenza delle sue posizioni poggiano su basi scientifiche solidissime e di questo ancora lo ringraziamo. Prego, professor Zagrebelsky.
Grazie, signor Presidente della Repubblica, signor Presidente del Senato, signore e signori. Il tema e la ragione che giustifica questa nostra presenza qui non è genericamente e ampiamente le condizioni penitenziarie, ma è specificamente il punto della sovraffollamento delle carceri e di questo vorrei occuparmi. Ci sono tanti altri aspetti naturalmente, non solo, ma tanti altri aspetti legati al sovraffollamento. Sovraffollamento implica non solo la mancanza di spazio, ma l'insufficienza dei servizi generali, sanitari per esempio, la trasformazione della funzione degli agenti di custodia in genere del personale penitenziario in semplice custodia, anziché lavoro per la messa in opera di tutti i profili della legge penitenziaria che vanno ben oltre la pura e semplice custodia. Dunque parliamo del sovraffollamento, ma avendo l'occhio a tutto il resto, tutto quello che sta attorno, come condizione e come conseguenza del sovraffollamento. Vorrei fare due o tre precisazioni, anche con riferimento al dibattito che accompagna questo tema. Non si tratta di tortura. Non si tratta di tortura secondo la definizione della Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e contro le definizioni conseguenti che adotta la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Si tratta di trattamenti inumani e degradanti. Si tratta di trattamenti e non di pene, perché le pene sono quelle legittime e le pene, anche carcerarie, italiane, sono ben altra cosa, non solo a livello costituzionale, ma anche delle leggi penitenziarie. Siamo quindi nell'ambito dei trattamenti, direi nell'ambito della realtà fisica, piuttosto che quella legale, inumani e degradanti. Ecco, dire, attenzione, non è tortura, ma è trattamenti inumani e degradanti, non è per diminuire la gravità del problema. Basta dirsi che per decine di migliaia di persone di cui lo Stato si è appropriato con la detenzione, assumendo ogni tipo di responsabilità conseguente, il padrone di quei corpi è responsabile di ciò che avviene a quei corpi. Lo Stato ha preso possesso di quelle persone per decine di migliaia e le tratta in modo inumano e degradante. Ecco, detto così, basta e avanza, non è necessario parlare di tortura. È sviante e non è necessario. Detto così, non dovrebbe far dormire amministratori e politici che sono al vertice della responsabilità di questo Stato. Non riguarda allo stesso modo tutti i 64.000 detenuti. Attorno al sovraffollamento può aggiungersi la mancanza di servizi sanitari o l'insufficienza, la mancanza d'aria, di luce, tutto questo. Qualche volta c'è, qualche volta no. Non sempre allo stesso modo. Ma non c'è dubbio che la gravità del problema sia tale per cui non si può pensare di far finta di niente. Io ho l'impressione che anche in esito al messaggio del Presidente della Repubblica alle Camere, il modo di porsi della maggior parte delle forze politiche, politiche parlamentari, sto mettendo da parte, non per dimenticarmene, le forze politiche che non sono presenti in Parlamento, in particolarmente la battaglia radicale su questo punto, ma le forze che stanno in Parlamento, generalmente, almeno le maggiori, hanno reagito con silenzio o sostanzialmente, come spiegherò, rifiuto dell'unica misura urgente e efficace che è a disposizione del legislatore, a disposizione della Repubblica. Tornerei un attimo sulla questione trattamento inumano piuttosto che tortura. Facciamo attenzione che fa parte del linguaggio ormai, sempre il massimo livello, sempre il massimo, tutto è drammatico. Facendo così non avremo più le parole per definire i veri episodi di tortura, che anche in Italia si verificano. C'è una sentenza del Tribunale Asti su torture nel carcere di Asti, confermata dalla Corte di Cassazione, per esempio. E certi episodi del G8 di Genova, se non sono tortura, sono molto simili, non trattamenti inumani. Quindi bisogna preservare le parole. Colgo l'occasione, perché lo faccio sempre, per dire che da 25 anni a questa parte l'Italia non ha ancora introdotto il delitto di tortura nel suo sistema. Ha assunto l'obbligo più di 25 anni fa e ancora non l'ha fatto. Significa che episodi di tortura smembrati in mille altri piccoli o medi reati si prescrivono. Qui da noi si prescrivono. Il governo della Repubblica in maggio 2013 ha ancora detto alla Commissione europea contro la tortura che non è vero che non abbiamo, che non sanzioniamo la tortura, perché abbiamo il delitto di lesioni, di ingiurie, di minacce, eccetera, eccetera. Ancora nel maggio 2013 la posizione della Repubblica italiana è nel senso che non è vero, non dobbiamo, quindi non abbiamo. Ora, questo a livello internazionale ha qualche conseguenza. Dicendo trattamento massiccio per decine di migliaia di persone inumano e degradante, di questo dobbiamo occuparci, non più per discutere se ci sia o no una realtà come questa, ma per vedere che fare. Questa definizione di intollerabilità di una gravissima violazione che dura da tempo, che è nota da tempo in Italia, indipendentemente dalla sentenza Torreggiani, ne ha parlato da tempo, forte e chiaro, il Presidente della Repubblica. Luigi Manconi ha ricordato un'occasione, ve ne sono ancora altre, precedenti alla sentenza della Corte europea. L'hanno detto le ultime due ministre della giustizia, lei, ministra Cancellieri, e la ministra che l'ha preceduta. L'ha detto ultimamente la Corte Costituzionale. L'ha detto facendo sua la ricostruzione della situazione oggettiva e anche della qualificazione che veniva dalla sentenza della Corte europea. E ha detto che il sistema penitenziario italiano è investito da questa situazione, ha determinato una situazione che non può protrarsi, data l'attitudine del sovraffollamento carcerario a pregiudicare i connotati costituzionalmente inderogabili dell'esecuzione penale e incide sul valore, il principio personalistico posto a fondamento della Costituzione repubblicana. Quindi abbiamo tutte le autorità di vertice e mi chiedo a Strasburgo come si può capire una situazione come questa, in cui tutti coloro che si occupano o comunque hanno responsabilità nella materia attestano che da tempo l'Italia è in gravissima violazione di un impegno internazionale, oltre che costituzionale naturalmente, e tuttavia aspettiamo questa data fatidica del maggio 2014. Le misure che sono state prese negli ultimi anni hanno avuto qualche effetto. Il numero dei detenuti è diminuito. È diminuito anche, è difficile dirlo, ma è diminuito anche il numero dei suicidi in carcere, che tuttavia resta un allarme e la prova che quando si parla di trattamento inumano degradante si sta parlando di una cosa gravissima. Qualche segno, voglio dire, di miglioramento nel dramma esiste. La Corte Costituzionale ha detto, giustamente, nel dichiarare inammissibili quelle eccezioni per ragioni procedurali sostanzialmente, questa Corte deve tuttavia affermare come non sarebbe tollerabile l'eccessivo protrarsi dell'inerzia legislativa in ordine al grave problema individuato nella presente pronuncia. Dunque, abbiamo tutte le autorità possibili che ci hanno detto che la situazione è gravissima ed è intollerabile e non procrastinabile. Ora, si può far finta di niente. C'è stato questo atteggiamento, aspettando che un'altra emergenza cancelli questa, che l'attenzione passi ad altro. Io non credo che questo avverrà, innanzitutto perché a livello europeo ormai c'è una ruota che gira e poi perché l'attenzione ormai è troppo grande. Si è detto che la scadenza posta, che non è un vero termine, ma insomma è una minaccia da parte della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, quando la Corte ha detto un anno di tempo non è per poi sanzionare, è per riprendere a trattare quei casi. Quei casi sono ormai più di 3.000 e credo che ogni 6 mesi ce ne saranno altri 3.000 e costano enormemente. Costeranno enormemente allo Stato. E saranno tutte condanne, o al 99% saranno condanne. Però molto giustamente il Presidente della Repubblica nel suo messaggio non ha richiamato soltanto questo aspetto dell'urgenza. Ha detto che si tratta di inammissibile allontanamento dai principi dell'ordinamento su cui si fonda quell'integrazione europea cui il nostro Paese ha legato i suoi destini. Ha detto che le istituzioni e la nostra pubblica opinione non possono, non devono scivolare nell'insensibilità e nell'indifferenza, convivendo senza impegnarsi a riuscire a modificarla con una realtà di degrado civile e di sofferenza umana. Dunque ha fatto riferimento ai valori. Tollerare questa situazione significa abbandonare quei valori. E sono valori urgenti, non sono valori su cui si possa dire adesso cominciamo a fare qualche cosa. Bisogna interrompere questa violazione continua, gravissima, che segna l'Italia. Qualcuno, è stato menzionato, forse l'onorevole Gozzi, diceva pochi altri paesi sono stati trattati così. In realtà c'è soltanto la Federazione Russa che ha avuto una sentenza simile, identica a quella italiana, cioè violazione sistematica dell'articolo 3 della Convenzione per trattamento inumano derivante dal sovraffollamento. Per la verità laggiù c'è anche altro attorno al sovraffollamento, ma strutturalmente il problema identificato era questo. Accanto a chi spera che l'attenzione cali, non perché approvi la situazione che c'è, ma perché pensa che si debba pensare ad altro, c'è chi dice, ed è stata forse la reazione più diffusa, che sì, d'accordo, bisogna fare le riforme. Ora, il concetto di riforme, lo sappiamo, circola, riforme della giustizia, i contenuti sono spesso opposti. Siamo tutti d'accordo che bisogna fare le riforme, i contenuti e gli scopi sono spesso opposti. Ma a parte questo, noi abbiamo nella materia specifica un ventaglio di proposte concrete, da quelle minori a quelle di maggior respiro, che sono note. Non voglio sminuire l'importanza di chi ne inventa altre, ma voglio dire, ormai da anni i temi sono noti. Una parte importante è stata elencata nel messaggio del Presidente. Altra parte ancora è stata elaborata dalla Commissione del Consiglio Superiore della Magistratura, presieduta dal professor Giostra, che è anche arrivata ad articolarli in articoli di possibile legge. Altri sono in elaborazione al Ministero. Altre ancora, minori se si vuole, ma efficacissime e immediate, sono in via di attuazione da parte del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria. Altre se ne possono immaginare. Tutte insieme non c'è dubbio che non solo corrisponderebbero all'esigenza di diminuire in futuro le entrate in carcere, e quindi il problema, ma rappresenterebbero anche un'importante modifica, ammodernamento, razionalizzazione del sistema penale nel suo complesso. Quindi non solo di emergenza, ma di lungo respiro, viste tutte insieme. E tuttavia, come ha detto la Corte Costituzionale, come è evidente d'altra parte, un intervento combinato sui sistemi penale e processuale dell'ordinamento penitenziario richiede del tempo, mentre l'attuale situazione non può protrarsi ulteriormente e fa apparire necessaria la sollecita introduzione di misure specificamente mirate a farla cessare. Vorrei dire che in trasparenza leggo misure straordinarie. La Corte non poteva dirlo, ma insomma il significato di questa frase è solo in questo senso. Ora, rimedi straordinari subito. Non si può pensare a riforme che nel medio-lungo periodo risolveranno il problema. Bisogna farlo, bisognerà farlo. Ma la domanda è, nel frattempo? Nel frattempo, per mesi, prima e dopo la scadenza del maggio 2014, la Repubblica continuerà a trattare in modo inumano e degradante decine di migliaia di persone? Questa è la domanda, che ha un'unica risposta. Ha un'unica risposta. Non è possibile. Come fare? Qui ci sono delle opinioni, qui credo anche proprio qui fisicamente, forse a questo tavolo, ci sono opinioni diverse. Io credo che si debba provvedere con l'unica misura immediata ed efficace che abbiamo nell'ordinamento, e cioè l'indulto. L'indulto è lo sconto di pena. Un indulto scarcera da un giorno all'altro, scarcera chi è verso la fine della pena, ha già scontato magari lunghi anni, o chi è stato condannato a pene brevi e dunque per reati di poca gravità, di poca pericolosità. Non un indulto qualunque, non l'indulto clemenza, e qui mi distacco un pochino dal titolo della nostra, di questa nostra giornata. E qui non è clemenza, qui è un obbligo, qui è un'emergenza. Cosa possiamo fare? L'unica cosa che abbiamo in mano è l'indulto. Ecco, se è così, cioè se un indulto d'emergenza, frutto di un obbligo di scarcerare subito un certo numero di detenuti, allora questo indulto deve essere calibrato rispetto allo scopo. Non è la clemenza per la nascita del figlio del re o dello sposalizio reale. È una misura che deve ridurre il numero dei detenuti. Allora un indulto sulla pena pecuniaria non avrebbe senso. Un indulto sulle pene accessorie non avrebbe senso. Anzi, le pene accessorie vanno sviluppate in alternativa a quella detentiva. Bisogna guardare le statistiche, come è composta la popolazione carceraria, e su quelle statistiche colpire, nel senso di tenerne conto, nel disegnare l'ambito dell'indulto. Ecco l'amnistia. Io non credo che oggi, innanzitutto dal punto di vista proprio della composizione della popolazione carceraria, l'amnistia avrebbe un impatto minimo. Sono pochissimi i detenuti che sono detenuti per reati che potrebbero ragionevolmente cadere nell'amnistia. Non si può amnistiare la rapina, ad esempio, no? Sarebbe inimmaginabile. Allora, per i reati che potrebbero cadere in un'amnistia, chi è detenuto oggi in realtà è detenuto anche per altro. Non solo, ma qualunque amnistia dovrebbe tener conto delle esclusioni necessarie. Quante contravvenzioni sono da escludere? La sicurezza sul lavoro, lei Presidente quante volte ha richiamato l'attenzione? La tutela del territorio? Vogliamo amnistiare queste contravvenzioni? Inimmaginabile. Inimmaginabile. Ma d'altra parte non ci sono detenuti per questi reati. Un'amnistia sarebbe necessaria, forse, ma dopo le riforme, per accompagnare il transitorio. Dopo riforme del penale sostanziale, penso alla materia della droga, potrebbe darsi, bisogna vedere come è costruita la riforma, potrebbe darsi che un'amnistia sia necessaria, ma dopo. Mentre l'indulto deve precedere. E io credo che chi dice che prima dell'indulto bisogna fare le riforme, in realtà non vuole l'indulto. E non, siccome non può dire chiaramente non lo voglio perché così vanno bene le cose, e ci dice prima le riforme. Da parte di un Parlamento che da decenni non è stato in grado di una serie, da decenni, quindi non questo o quella maggioranza, non è stato in grado di disegnare una riforma seria e profonda del sistema penale italiano. A proposito di questo, mi avvio alla conclusione, vorrei dire che pensare che l'amnistia che un taglio orizzontale, cieco, non solo risolva dei problemi, ma apra la porta alle riforme e non tener conto di un'esperienza che nasce da quando c'è la Repubblica. Le amnistie non hanno mai favorito, mai introdotto un periodo di riforme. Hanno anzi dato un respiro di sollievo, si può ricominciare, come prima. Ecco. Quindi l'idea che circola un'amnistia per le riforme mi pare che sia fuori del reale. Mentre invece riforme ci sarebbe bisogno di farne. E vorrei riprendere una vecchia idea che non ha mai avuto gran fortuna, peraltro. Riforme di sistema che rendano possibili vie di gestione della massa delle notizie di reato che tenga conto delle priorità che volta per volta esprime l'esigenza di una politica penale ragionevole. Mentre invece fare ogni tanto un taglio orizzontale è del tutto irragionevole. Del tutto irragionevole, tra l'altro è anche dispendioso, perché se si facesse un'amnistia oggi significa che processi che sono già in Cassazione e su cui l'amministrazione pubblica ha speso molto di attività e di denari vengono annullati. Quindi, aspetti di irrazionalità di questo tipo di provvedimenti, che però dico, se dopo la riforma fosse necessario, sarebbe assolutamente da studiare. Concludo. Io credo che di fronte alla gravità della situazione attestata e quindi in qualche modo certificata anche a livello europeo dalle massime autorità dello Stato, non si possa tardare nell'introdurre un indulto. Vero è che altre strade, penso all'allargamento, anche magari in via straordinaria, dell'istituto della liberazione anticipata potrebbero essere percorse. Avrebbero il vantaggio di non dover essere approvate dal 2/3 del Parlamento e avrebbero anche il vantaggio di guardare alla individualità dei singoli detenuti tramite il giudizio della magistratura di sorveglianza. Però io credo che questo non è una via sufficiente, se non altro per i tempi lunghi degli risultati che avrebbe. Non solo, ma c'è anche il rischio di snaturare l'istituto. L'istituto tende a scarcerare coloro, i detenuti, che se lo sono meritati, seguendo le vie che l'ordinamento penitenziario... Qui non si tratta di scarcerare chi si è meritato di essere liberato. Qui si tratta di scarcerare chi non merita di essere trattato in modo inumano e degradante. E quindi in certa misura si deve scarcerare anche chi non se lo merita per il suo comportamento. E allora è l'indulto di nuovo. Presidente, ci sarebbe nelle condizioni attuali ragione di disperarsi e di dire stiamo parlando per testimonianza. La natura del problema però, che tocca i valori fondamentali della Repubblica, fa sperare invece che qualche cosa si muova. Grazie.
Grazie, grazie davvero al professor Zagrebelsky. Qui non ci permettiamo di commentare interventi e relazioni, voglio semplicemente evidenziare come quella categoria di prepotente urgenza è stata ribadita con ulteriori argomenti e poi mi permetto una piccolissima glossa. Io penso, col professor Zagrebelsky, che il sistema penitenziario sia un malato grave, affetto da una patologia acutissima e da una febbre elevatissima. Quelle riforme che tutti riteniamo necessarie non possono essere applicate a un corpo così febbricitante prima che quella febbre non sia drasticamente ridotta. Ecco, l'indulto è quell'intervento straordinario che introduce quel tanto di ordinarietà e di normalità nel sistema penitenziario che potrà consentire poi la realizzazione di quelle riforme di struttura. Penso che questa immagine che mi ha suggerito l'intervento del professor Zagrebelsky sia abbastanza fedele alla condizione attuale, e questa condizione attuale è oggetto del lavoro che da anni conduce l'onorevole Rita Bernardini, alla quale do la parola, che svolgerà la sua comunicazione in continuità, credo di poter dire, con quel convegno del luglio del 2011 promossa dal suo partito, che così importante fu, come oggi abbiamo avuto modo di ribadire. Prego, onorevole Bernardini.
Grazie Presidente, intanto ringrazio per aver invitato ad un convegno di questo tipo una militante politica, una militante che da anni assieme a Marco Pannella ha fatto di questi argomenti una ragione di obiettivo e di lotta. Vedete, prima dell'entrata in vigore il 16 dicembre del 2010 della legge 199, chiamata svuota carceri, la popolazione penitenziaria cresceva al ritmo di 800 unità al mese. Se non avessimo preso quel provvedimento e i successivi, come per esempio la sua estensione a 18 mesi, cioè di poter scontare gli ultimi 18 mesi di detenzione ai domiciliari, cioè se non ci fossero state anche le lotte non violente di Marco Pannella, che hanno coinvolto, pensate, un tempo c'erano le rivolte nelle carceri, che hanno coinvolto i detenuti e le loro famiglie. In questo momento, nei 37.000 posti disponibili, perché l'attuale Ministra della Giustizia ha voluto fare chiarezza anche su questo, la differenza fra la capienza regolamentare e i posti effettivamente disponibili, dicevo che nei 37.000 posti reali disponibili, in questo momento avremmo ben oltre 100.000 detenuti. Il ritmo era quello, 800, l'aumento era di 800 detenuti al mese. Quando indicemmo la marcia di Natale del 2005, alla quale prese parte l'attuale Presidente della Repubblica, allora senatore a vita, i detenuti erano 58.000. L'anno successivo, nel 2006, fu varato l'indulto senza l'amnistia, come quello che propone lei oggi, dottor Zagrebelsky. E nel giro di due anni, alla fine del 2008, la popolazione detenuta aveva di nuovo raggiunto e superato le 58.000 unità. Ma stiamo attenti, non perché erano rientrati, e questo lo dimostra uno studio proprio del professor Manconi, non perché erano rientrati gli stessi detenuti, in parte sì, ma perché le leggi criminogene, citate dal Presidente del Senato, generano carcerizzazione. E allora, amnistia e indulto, qui naturalmente si parla di carcere solamente, ma intanto anch'io, anche se la parola è molto bella, clemenza, io credo che si tratti più di un problema di giustizia, di democrazia, di ripristino dello Stato di diritto. In questo senso dobbiamo prendere questa bella parola. Se è vero che dobbiamo rispondere alla sentenza pilota della Corte Edu entro il prossimo 28 maggio per violazione dell'articolo 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, trattamenti inumani e degradanti, ma il titolo però è tortura, il titolo di quell'articolo. È altrettanto irrimandabile, io credo, ecco che qui parliamo di amnistia, la risposta che il nostro Stato deve dare da almeno 30 anni per porre fine a un'altra violazione della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, e cioè la violazione dell'articolo 6, e cioè l'irragionevole durata dei processi. Noi in questo momento abbiamo oltre 5 milioni di procedimenti penali pendenti, se aggiungiamo i procedimenti penali pendenti nei confronti di ignoti, e allora dobbiamo capire, perché l'amnistia non serve ai detenuti, è vero, soprattutto quelli che stanno adesso in carcere, serve soprattutto ai magistrati, perché non dobbiamo nasconderci che c'è un'amnistia strisciante della quale nessuno si assume la responsabilità, cioè non c'è una classe politica che si assume la responsabilità, che è quella delle prescrizioni, che si verificano costantemente ogni anno al ritmo di 160.000, 180.000, quindi l'amnistia già c'è, solo che non riesce a far fronte ai procedimenti che intanto si accumulano. Tant'è vero che all'inizio dell'anno, di questo anno, l'ex ministro della giustizia Severino aveva detto con chiarezza che c'era stato un aumento dei procedimenti, del 3% dei procedimenti penali pendenti. Quindi dobbiamo considerare anche questo aspetto, insomma, una giustizia che arriva a troppi anni di distanza dal fatto reato, insomma, ce l'ha insegnato Montesquieu, giustizia ritardata, giustizia negata. E non possiamo, è bello, io vi voglio fare anche un invito, perché è questo lo spirito con cui tentiamo di agire, un invito alla prossima marcia di Natale, che faremo proprio il giorno di Natale, come quella del 2005, una marcia per l'amnistia, per la giustizia e la libertà. Però, e vogliamo avere come interlocutore, io spero che lei, Ministra Cancellieri, lo apprezzi, proprio il governo, perché il governo può avere una parte, io dico dovrebbe avere una parte propulsiva, di impulso, nei confronti del Parlamento che fino a questo momento si dice ha lavorato. Però il messaggio del Presidente della Repubblica era dell'8 ottobre. Sono passati quasi 2 mesi e allora c'è una risposta che giustamente è stato ricordato, si deve dare subito. Ieri avremmo dovuta darla, 2 anni fa avremmo dovuta darla, perché non si può tollerare il fatto che nelle nostre carceri ci siano trattamenti inumani e degradanti. E quindi questa marcia che abbiamo deciso possa partire dalla sponda destra del Tevere, questa volta dal Vaticano, diciamo, da Via della Conciliazione, per arrivare sotto la sede del governo, con lo spirito, io credo, di chi vuole aiutare, non è fatto in ostilità, di chi vuole aiutare a fare quello di cui gli esponenti del governo sono convinti di dover fare, non quello che noi pretendiamo. Questo è l'invito che voglio rivolgerle, signor Ministro, con affetto, anche perché sappiamo quello che ha dovuto subire in questi ultimi tempi, forse proprio perché con chiarezza ha voluto esprimersi quando ha voluto dire che l'amnistia è una, adesso non mi viene in mente, ma insomma era un'urgenza improrogabile, e che a me ha colpito la sua frase: dobbiamo rispettare la Costituzione. Cioè, un ministro che dice questo vuol dire che sa che in questo momento la Costituzione non è rispettata. E poi, se l'hanno accusata di aver fatto delle segnalazioni, mi metto anch'io nel mio piccolo in queste accuse, e qui c'è il capo del DAP Tamburino, ma con il dottor Luigi Pagano sono in costante contatto per le segnalazioni di tutti, ma soprattutto degli ultimi, cioè quelli che sanno che i loro familiari si trovano in quelle condizioni e che tutto questo è intollerabile per uno Stato democratico. Grazie per l'attenzione e buona giornata.
Grazie onorevole Bernardini. E il Presidente della Repubblica, chiamato a impegni contemporanei, lo salutiamo e ancora una volta lo ringraziamo per la sua presenza, che è per noi un formidabile sostegno e una intensa occasione di fiducia. Grazie ancora, signor Presidente.